Il nostro tema settimana scorsa è stata, devo dire, una domenica bella impegnativa, dove abbiamo iniziato a vedere questo tema che è la misericordia e dove abbiamo potuto vedere, ci siamo concentrati maggiormente su come Dio usa misericordia nei nostri confronti. Quindi ci siamo concentrati più che altro su Dio. E vi invito, per chi non c'era o chi se l'è perso, potete andare sul nostro sito per riascoltare le prediche, potete chiedermi anche la versione cartacea, che non è proprio completa, non è il massimo, però un po' ascoltando, un po' leggendo, arrivate al punto della situazione. E ve lo consiglio perché è stato un tema, vedere, entrare nel cuore di Dio per capire come Lui è misericordioso. È stato molto molto bello, molto interessante. E questa mattina invece ci vogliamo concentrare su cosa invece noi dobbiamo fare. Quindi Dio è stato misericordioso nei nostri confronti, ora vogliamo vedere come noi dobbiamo rispondere e vogliamo rispondere alla misericordia di Dio in maniera pratica, in maniera di movimento proprio, nel fare le cose tra di noi e per gli altri. E la prima cosa che sicuramente mi viene in mente, e sembrerò banale, ma in realtà poi la Bibbia su alcuni temi è molto chiara, è molto pratica, è molto semplice. La prima cosa che mi viene di dirvi è proprio questo, se va, se no non ve lo dico. Eccolo qua. Molto semplicemente, sii misericordioso come lo è il Padre. Sembra banale, sembra una cosa scontata, dice vabbè, grazie, lo so già che devo fare come. Però in realtà poi ci perdiamo proprio alla base, ci perdiamo sulle cose semplici. Dio è stato misericordioso con noi e noi di conseguenza dobbiamo esserlo con le altre persone. Ma questo avviene solamente se abbiamo un cuore trasformato dalla grazia e dalla misericordia di Dio. E questo non è scontato, perché tante volte noi crediamo di non poter fare determinate cose, di non saperle fare, di non avere abbastanza forza, abbastanza spirito. Ma ricordiamoci che se noi abbiamo accettato la misericordia di Dio, se noi abbiamo accettato quel sacrificio che Gesù ha fatto per noi, per i nostri peccati, noi abbiamo lo stesso spirito di Dio. Noi prendiamo le sembianze di Dio perché ricostruiamo un collegamento tra noi e Dio. E quindi non abbiamo più scusanti. Non possiamo dire non ce la faccio, non possiamo dire non posso perché non sono come Dio. E no, noi abbiamo lo stesso spirito e avendo lo stesso spirito noi possiamo essere misericordiosi come lo è stato il Padre. E quindi l'appello iniziale, partiamo proprio da qui, sii misericordioso come il Padre. E non è un appello che arriva da me, è un appello che ci viene da Gesù stesso. Luca 6:36, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. È un appello che Gesù lancia alle persone, ai discepoli che lo stavano ascoltando. E quindi potrebbe sembrare banale, ma dobbiamo partire dall'inizio. Sii misericordioso come Dio è stato misericordioso con te. Anche perché oggi come oggi, essere misericordiosi è un atto di ribellione, è un atto di controcultura che solamente il Vangelo di Gesù Cristo ci porta. Non esiste altra religione, non esiste altra filosofia, non esiste altro pensiero che ci invita ad essere misericordiosi con le persone. Questa è la controcultura. Settimana scorsa dicevo che la misericordia è un pensiero, è un atto talmente diverso, talmente che cambia le persone, che ci invita, ci porta addirittura a pregare per i persecutori, ci invita a pregare per le persone che meno avrebbero possibilità. Ed è questo, è proprio un atto di ribellione perché il mondo ci insegna a odiare, a fare le guerre, ci invita alla divisione, all'egoismo. Risponde al male con il bene. e non viceversa. E vedere negli altri una possibilità quando tutto il mondo invece ci dà la colpa, quando per il mondo siamo finiti, non c'è più possibilità. Dio, noi possiamo vedere ancora una via, una nuova vita, un cambiamento. Pensate a Davide, per i peccati che aveva commesso il re Davide non c'era sacrificio per la colpa di quei peccati. Per la legge di Dio Davide doveva essere lapidato immediatamente, non c'erano modi per scusarsi. Invece Dio ha visto in Davide un re e una discendenza che avrebbe portato Gesù Cristo. Questa è la misericordia, qualcosa che va veramente contro ogni pensiero umano. E i misericordiosi sono persone rivoluzionarie, perché non vedono e non si muovono come invece il mondo fa. Anche perché abbiamo questa grande promessa da parte di Dio: chi dà misericordia riceverà misericordia. Il fatto di essere misericordiosi come il Padre ci dovrebbe portare ad abbassarci dal nostro piedistallo. Perché tante volte noi ci sentiamo così, ci sentiamo di essere sul piedistallo, ci sentiamo più importanti degli altri, ci sentiamo migliori degli altri, perché io sono credente, sono cristiano da tanti anni, i miei genitori sono credenti, io vado in chiesa tutte le domeniche, e ci sentiamo migliori degli altri. Quando in realtà poi c'è questa spiegazione che Paolo dà sui due popoli, che è molto interessante. Romani al capitolo 11, versetto 32, dice: come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anche essi sono stati ora disubbidienti affinché per la misericordia a voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. E questo è un principio, un concetto molto interessante, perché Israele si sentiva, da una parte hanno ragione, no? Il popolo di Dio, il popolo eletto, loro avevano ricevuto le promesse, avevano ricevuto il patto, no? E quindi si sentivano migliori degli altri. Invece vediamo che Paolo dice una cosa interessante: proprio per la disubbidienza di quelle persone che avevano ricevuto sì il patto, avevano ricevuto sì le promesse, ma erano stati disubbidienti a Dio, grazie a quella disubbidienza voi avete ricevuto misericordia. Le porte della salvezza, della grazia, del paradiso sono state aperte per quella disubbidienza. E nella stessa maniera noi non possiamo sentirci migliori degli altri, perché anche noi siamo stati disubbidienti, anche noi siamo disubbidienti a Dio. E attraverso questa disubbidienza si aprono le porte della grazia ad altre persone. Perché? Perché poi il concetto è molto semplice. Dio ha rinchiuso nella disubbidienza tutti quanti per fare misericordia a tutti quanti. Dirà sempre Paolo: non c'è nessun giusto. Tutti sono privi della gloria di Dio, tutti sono nemici di Dio, ma questo è stato fatto affinché l'amore e la misericordia di Dio potesse scendere indistintamente su tutti, affinché non ci potesse essere un popolo di serie A e un popolo di serie B, un credente di serie A e un credente di serie B, ma tutti potevano diventare figli di Dio alla stessa maniera. E questo, ripeto, dovrebbe farci scendere dal nostro piedistallo, perché nei confronti delle altre persone dobbiamo muoverci in un certo modo. Quindi dobbiamo anche accogliere, non giudicare, capire il punto di vista dell'altro, perdonare. E non dobbiamo continuamente fare guerra, perché poi, come ho detto prima, questo è il pensiero, il modo di vivere del mondo, di chi non conosce Gesù. Chi non conosce Gesù vuole continuamente fare guerra, vuole continuamente giudicare, vuole continuamente fare da maestro. Tra di noi non deve essere così. Tra di noi ci deve essere perdono, accoglienza, non giudizio. E con questo non vuol dire che dobbiamo accettare il peccato degli altri, non dobbiamo accettare il peccato, abbracciarlo e accoglierlo, ma dobbiamo abbracciare e accogliere invece la persona che cade nel peccato, senza fare continue battaglie, senza continui divisioni. E questo vale in tutta la sfera della nostra vita, nel mondo del lavoro, in chiesa, in famiglia, a scuola, ovunque. Infatti Paolo appunto in Prima Corinzi dice proprio questo: certo è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra di voi dei processi, perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e per giunta a dei fratelli. E questa, qui dentro non c'è misericordia, qui c'è solo giudizio negativo, c'è voglia di prevaricare l'altro, c'è voglia di dire: ah, io sono superiore a te, tu hai sbagliato, devi morire da solo, lontano, perché hai sbagliato. Invece no, Gesù ci invita a stendere la mano e a tirare fuori dal fosso quelle persone. Quindi chiediamoci come possiamo muoverci in maniera pratica con la misericordia. Ho tirato fuori questi tre punti, sono solo tre, in realtà la Bibbia potrebbe tirarne fuori tanti altri, ma mi interessava questi tre punti. Uno, perdona. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E qui ritorniamo un po' alle basi, come con la misericordia, come la misericordia. Siate misericordiosi come lo è il Padre vostro. Perdona come Dio ti ha perdonato. E dovrebbe essere la base. Aiuta concretamente. Non rimanere fermo. Non dire: ah sì, mio fratello, mia sorella ha bisogno di qualcosa, prego per te. E finisce lì. No, muoviti, sii concreto, aiuta, stendi la tua mano, chiedi cosa hai bisogno, cosa posso fare per te. Muoviti verso le persone e non etichettare. Questo è un problema che tante volte ho avuto anche io. Non etichettiamo le persone. Io mi ricordo soprattutto i primi anni, sapete, molti di voi sanno che io faccio anche parte di una missione che evangelizza i motociclisti. Allora, i primi anni di servizio in questa missione andavo in questi raduni, e ogni tanto ti passano davanti certe facce che proprio non sono bellissime. E non è che proprio ti viene voglia di evangelizzare certe persone, anzi, ti viene quasi voglia di dire: vabbè, ma questo qua, ma che cosa vuoi mai che capisca di Gesù che è morto per lui? Ecco, questo è etichettare. Perché magari dentro quella persona, nel suo cuore, ci sono battaglie che non conosciamo, ci sono paure, dubbi, anche se magari poi è bello, grande, grosso, fa vedere che è cattivo, con i tatuaggi in faccia, ma magari dentro ci sono problemi, ci sono questioni di famiglia irrisolte, ci sono tante cose, solitudine, depressione. E quindi noi dobbiamo andare lì a guardare al cuore, per essere misericordiosi anche con quelle persone. Ricordatevi, l'esempio migliore ce lo dà sempre Gesù. Gesù, tra i suoi 12 discepoli, ha scelto anche Giuda, colui che lo ha tradito. Lui l'ha scelto lo stesso, poteva scegliere tantissime altre persone. Avrebbe potuto scegliere anche, non solo per Giuda, ma anche per gli altri discepoli, avrebbe potuto scegliere gente più istruita, più intelligente, più capace nel parlare, così da poter diffondere meglio il Vangelo. Poteva scegliere tante altre persone. Invece ha scelto loro, e tra loro c'era anche Giuda. E questo è non etichettare, questo è guardare al cuore, perché anche Giuda aveva la sua possibilità. Ha avuto la sua possibilità al pari di tutti gli altri. Ma perché parliamo di misericordia legata al perdono? Beh, perché il perdono è qualcosa di potentissimo. Il perdono non è solamente un gesto caritatevole, non è un gesto che ci fa guadagnare punti per il paradiso, non è fare così beneficenza verso qualcuno, ma proprio come abbiamo detto settimana scorsa, no? Il significato della parola misericordia, quando tu perdoni, entri in alleanza stretta con una persona, e dove la parte lesa, cioè tu che hai subito il torto, scendi, ti metti sullo stesso piano, entri in alleanza, in accordo, hai compassione per la miseria di chi ti ha fatto quel torto e lo vuoi tirare fuori da quella fossa, e lo vuoi aiutare, e per quello lo perdoni. E perdonando tu spezzi catene, abbatti muri, porti grazia, porti amore, liberi i prigionieri. E guardate anche questa cosa: quando tu perdoni qualcuno, non sei tu che ti stai liberando dal peso, non sei tu che stai abbattendo i muri, non sei tu che stai diventando più bravo, migliore, più edificato, più santo. No, no, è proprio il contrario. Quando tu perdoni, è l'altro che viene liberato, è l'altro che abbatte i muri, è l'altro che riceve grazia. E questo è importantissimo, perché ancora una volta ci fa capire che il Vangelo pensa in maniera diversa, dove non siamo sempre noi al centro dell'universo, ma è l'altro. Quindi quando tu perdoni, tu stai salvando qualcun altro, non stai salvando te stesso. Non ti stai liberando di un peso, ma stai liberando l'altro dal peso, dal giudizio, dalla solitudine, dalla depressione. Perché anche qui chi sbaglia, chi commette qualcosa, è poi prigioniero di quella cosa. E Satana vuole che tu sei prigioniero di pensieri negativi, che tu sei prigioniero della depressione, della solitudine, dell'egoismo. Lui vuole questo, vuole distruggere la tua vita in questa maniera. Dio invece no. Dio invece no. Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Efesini 4:32 e similmente in Giacomo 2:13, il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Perché come abbiamo detto prima, non va a guardare solo a quello che è successo all'esteriore, ma va dentro al cuore. E quando tu usi misericordia, il giudizio va via, fugge davanti all'amore di Cristo. Filippo Neri scrisse questo, un santo del 400, eccetera. Se un uomo trova molto difficile perdonare le ferite, lascia che guardi al crocifisso, a Cristo. Non solo egli ha perdonato i suoi nemici, ma ha anche pregato di perdonare anche loro. E ripetendo anche quello che ho detto settimana scorsa, è proprio questo, no? Gesù, le ultime parole sulla croce non sono state parole di giudizio, non sono state parole di odio, di rabbia per quello che stava subendo, ma sono state: Dio, ti prego, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo istante, Gesù ha avuto parole e pensieri di misericordia verso le persone. E questa mattina chiediti, chi devi perdonare? O anche da chi devi essere perdonato? Fatti questo esame di coscienza, perché magari sono successe delle cose nella tua vita, il tempo passa e tu credi che hai risolto queste cose, ma in realtà sono sempre lì, sono latenti. E allora chiediti, anche se sono passati tanti anni, tanto tempo, tanti giorni, chiediti chi devi perdonare o a chi devi chiedere perdono, ricordando che il perdono è misericordia e distrugge, abbatte le barriere. Pensa. Anche perché la misericordia deve trasformare veramente le nostre vite e renderci più concreti, più reali, più pratici. La misericordia trasforma veramente le nostre vite. Infatti Tito, capitolo 3, versetto 5, dice: egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Quindi la misericordia di Dio deve produrre questo, rigenerazione e rinnovamento, che cambia completamente corpo e mente, cuore delle nostre vite, delle nostre persone. In Romani 12:1 vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. E Gesù tante volte chiedeva misericordia alle persone con cui viveva e chiedeva proprio di essere misericordiosi e non che ci sia un sacrificio. Come c'è scritto qua appunto nel passo di Matteo, voglio misericordia e non sacrificio. Perché le persone ancora oggi, come all'epoca, credono di potersi guadagnare il paradiso facendo del bene. Dice, boh, oggi ho fatto il mio, sono a posto, anche oggi i miei 10 punti per il paradiso guadagnati. Ma non è così, non è qualcosa di sacrificio, perché, ripeto, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, di vedere le cose. Deve essere qualcosa che parte dal cuore, perché abbiamo un cuore trasformato e cambiato dalla grazia e dalla misericordia di Dio. Ed è una continua lotta, perché noi non siamo più abituati a fare tutto questo. Perché il mondo ci inculca fin da quando siamo piccoli a vivere in una certa maniera, pensando a noi stessi, all'egoismo, a quanto siamo bravi e belli. Tu sei speciale, tu sei il migliore degli altri, non pensare agli altri. E la nostra mente è costantemente bombardata da pensieri negativi. E quindi noi nasciamo e cresciamo con questi pensieri ed è una continua lotta, perché non siamo abituati. Per questo c'è scritto, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi amati di sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. Dobbiamo proprio andare, prendere questo vestito e mettercelo addosso, perché noi naturalmente non ce l'abbiamo, perché il nemico ci ha tolto questo vestito, ci ha messo su un vestito che è rabbia, ira, rancore, frustrazione, maldicenze, parole brutte. Il nemico ci ha messo questo vestito e noi cresciamo con questo vestito addosso e dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio, come c'è scritto nella parola di Dio, e prendere questo nuovo vestito che invece è fatto di benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza, misericordia, che è completamente l'opposto di quello che vuole il nemico. E mi avvio alla conclusione. Perché vedete, anche qui potremmo sicuramente cadere. Quante volte proprio i nostri occhi sono appannati e non riusciamo a vedere il nostro prossimo, non riusciamo a vedere cosa ha bisogno il nostro prossimo. Non riusciamo a essere misericordiosi tante volte perché proprio i nostri occhi sono chiusi, non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto di quello che abbiamo attorno. Non ci rendiamo conto di quello che vivono gli altri attorno a noi. Abbiamo come degli occhi chiusi, ma abbiamo una certezza. Abbiamo una certezza. E abbiamo anche una pace che Dio ci dona ed una promessa. Dio ti dice anche ancora questa mattina, vieni al trono della grazia. Vieni, perché io sono morto per te, ma sono anche re. Quindi vieni ogni volta che vuoi, vieni al mio trono, prenditi il perdono. Ricevi misericordia ogni volta che ne hai bisogno. Fatti aprire gli occhi da Dio, perché Dio è abbondante, è abbondantemente misericordioso. Il suo braccio non si è fermato. E ora vi chiedo di alzarvi in piedi. Perché appunto questa mattina io non conosco quello che hai nel tuo cuore. Dio sì però. E non, io non devo conoscerlo. Dio lo conosce però. Dio sa cosa hai nel tuo cuore. Dio sa le battaglie che stai vivendo, le difficoltà che hai. E allora settimana scorsa ci siamo aggrappati alla visione della gloria che Dio ha dato a Mosè quando lui è passato e noi ci siamo aggrappati a quella visione, chiedendo: Signore, dacci la forza, facci vedere la tua gloria, fammi sentire la tua presenza, fai che tu sei sempre vicino a me. Questa mattina io invece ti chiedo di aggrapparti al trono della grazia. Accostatevi, dice la lettera agli ebrei, accostatevi con piena fiducia al trono di grazia per ricevere misericordia ogni volta che ne avete bisogno. Perché Gesù è morto ma è anche re e lo è per sempre, per te. Allora questa mattina se qualcuno ha bisogno di preghiera, ha bisogno di ricevere la misericordia di Dio, ha bisogno che il tuo cuore deve cambiare, la tua vita deve essere trasformata dalla misericordia di Dio. Io ti chiedo, non avere paura, vieni pure davanti. Voglio pregare per te. Voglio che tu senti la presenza di Dio, perché abbiamo bisogno di aggrapparci al trono del Signore. Ogni giorno abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Ogni giorno. Quindi se tu hai bisogno, se senti di voler andare ai piedi della croce, ai piedi del trono della grazia, vieni pure davanti, voglio pregare per te. Non abbiate paura. Aggrappiamoci alla gloria del Signore, perché ancora questa mattina il Signore vuole passare davanti a noi, con noi, in mezzo a noi, perché vuole darti il suo amore. Perché vuole farti sentire che è vicino a te, nonostante quello che stai passando, nonostante quello che stai vivendo. Dio è con te. E se ancora non hai conosciuto Gesù come Salvatore, questo è il momento. Vieni, vieni e preghiamo. E il Signore ti inonderà di luce, il Signore ti ama, il Signore ti vuole con sé. E vuole che tu lo abbracci, perché Lui è già pronto con le braccia allargate per amarti.